Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
E se ingiurato il rosso.
Unica Radio ci fa da cornice Calamosca a Cagliari, siamo in compagnia di Vinicio Capossela, appunto nella nostra città in concerto, arena grandi eventi, evento organizzato dalla Via del Collegio. E innanzitutto benvenuto su Unica Radio, Vinicio.
Grazie Unica Radio di intervistare l'unico Vinicio Capossela che conosco. Grazie a tutti.
Partiamo subito parlando poi del motivo che ti porta qui. Insomma, sono tanti i motivi che spesso ti portano in Sardegna, perché conosciamo il tuo rapporto molto importante con la nostra terra. Sei qui però per presentare il tuo ultimo lavoro discografico, uscito lo scorso maggio. Parliamo delle canzoni della Cupa. Un lavoro, insomma, una delle parti di questo lavoro è durata ben 13 anni. Ci racconti un po' come si lavora un disco, tra l'altro un doppio disco, 4 vinili, oggi non è comune, oggi la musica è smaterializzata, è liquida, in realtà qui le tematiche sono importanti e si esce in questo modo, quasi, insomma anche 4 vinili è una scelta molto importante, Vinicio. Ci racconti l'idea delle canzoni della Cupa?
Beh, ho iniziato a registrare queste canzoni proprio qui in Sardegna, a Cabras, e ho registrato gran parte del materiale che poi è finito in questo disco che si chiama Polvere, ma era una materia non esaurita e che col tempo sono passati in mezzo a altri dischi, ovunque, Proteggi, Marinai, Profeti e Balene, dischi in cui insomma, ho messo un po' più a... sono confrontato un po' di più col tema del rito, del mito, del sacro, del profano, e quindi insomma quella era come una radice piantata affinché generasse un albero pieno di spine, di ombre, di intrecci per cui le cose non si vedono bene. Insomma, quest'albero sono state proprio le canzoni che sono finite in questo secondo disco. In realtà sono 2 dischi registrati a distanza di 12 anni uno dall'altro. È vero, potevo pubblicare già il primo disco nel 2003, ma non sentivo già allora esaurita questo conto in sospeso, che è il conto in sospeso più che ci riguarda più tutti da vicino, cioè quello con la cultura della terra, con la radice, con questo giacimento che poggia i piedi nel passato prossimo, ma in realtà affonda subito nell'arcaico, quindi è quasi un lavoro di speleologia. Diciamo che le canzoni di Polvere, come la polvere, sta in superficie, poi c'è stato tutto uno scavo e sono venute queste altre canzoni, che sono invece canzoni che ho scritto per intero e che hanno a che fare più che altro con queste figure del folklore, la licantropia, la notte di San Giovanni, l'angelo della luce, l'angelo caduto, le creature della cupa, insomma le creature della leggenda, tutto questo. In tutto questo ha trovato spazio anche una figura invece che è stata scritta nel 2003, ma poi riregistrata a Tucson in Arizona con il Calexico, e questa figura è il Componidori, che mi sembrava veramente una figura del patrimonio folclorico molto 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 esemplare, no? Cercare di fare un dio per un giorno solo, un eletto dalla comunità, in seno alla comunità, farne un dio, guarnirlo di fiori, cercare grazie alla sua abilità di assicurarsi una buona stagione, la fertilità della stagione, poi dopo è il giorno di carnevale, quindi tornare al basso, tornare così ai bassi istinti, com'è la festa di carnevale, no? Si innalza un re, poi lo si finisce ubriaco e pieno di tutto, la vecchia storia di carnevale che ogni anno deve crepare.
Nel disco è molto presente la figura femminile, così come in realtà anche nel mondo agricolo. Hai dato un peso abbastanza determinante.
È vero, perché la terra innanzitutto è femminile, tutto ciò che genera è femminile, e qua si parla di è nella canzone. nel patrimonio della canzone popolare da cui traggono linfa molto di queste canzoni, il femminile erompe in tutte le forme, nelle forme del desiderio carnale, del lutto, della festa, ma anche dell'insulto, del tradimento e allo stesso tempo del... sì, in realtà il femminile è l'elemento generante di gran parte del canto, delle storie, diciamo così, di paese. Qui ci sono molti personaggi femminili, però ci sono anche molte femminilità e ci sono anche delle voci femminili, c'è Giovanna Marini, Enza Pagliara. Avevo anche usato un coro nello spettacolo Marinai Profeti Bolognese, un coro femminile sardo, che erano le donne di Alidos, si chiamano, no? Che era molto bello, che cantavano un po' come il canto a tenore, però da donne. Devo dire che anche, oltre alle figure, anche musicalmente, le voci femminili, soprattutto messe insieme, sono davvero emozionanti.
Tra queste figure femminili c'è anche la donna che porta il piacere ai compaesani. Quanto è presente Bocca di Rosa in questo?
Beh, Bocca di Rosa fa parte della cultura, è una di quelle figure... Se si parla un riferimento esplicito a De André, il riferimento in cui mi rendo conto nel periodo in cui nel 2003 ho iniziato a scrivere queste canzoni, proprio qui in Sardegna, è stato forse il periodo in cui sono più avvicinato all'opera di De André. Infatti la canzone Componidori, nella sua prima stesura, è abbastanza in linea con altre composizioni, in un certo senso, di De André. Però il punto è che non è tanto quell'autore, ma il fatto di mettersi in riferimento con delle figure, per esempio la figura della ballata, c'è un pezzo per esempio che forse è ancora più vicino a certi temi, mi viene più in mente il ritorno di, com'è, da San Poitier,
Carlo Martello, esatto. Ritorna dalla battaglia di Poitiers,
esatto, questo c'è una, vagamente così, è la canzone L'acqua chiara alla fontana, dove c'è uno che propone un meretricio per 30 marenghi d'or, ma ha tutto un altro finale, e lì c'è bellissima la risposta che gli dà la madre, perché la figlia chiede alla madre: ma questo mi vuole dare 30 marenghi d'or per bere l'acqua che nessuno ha bevuto fino adesso? E lei gli dice: tu fallo, figlia mia, fallo, perché quei marenghi d'or sono la dote che ti dà, la sola dote che ti dà mamma, questo c'ho da darti. Insomma, voglio dire che queste figure e anche il tipo di, anche musicalmente, la forma della ballata e tutto quanto, sono poi territori comuni all'opera, per esempio, di De André, che sento anche piuttosto vicina, perché non è soltanto, perché è un'opera che non ha risentito soltanto della canzone americana, della forma della ballata angloamericana, ma anche moltissimo della ballata trovadorica, e anche si relaziona con una cosa molto nostra, che è la nostra lingua, il dialetto soprattutto. Questo è un disco che attinge in gran parte a una cultura dialettale.
Sì, Vinicio, appunto, ricollegandomi a questo ultimo aspetto che tu hai sottolineato, quando si lavora a un disco come Canzoni della Cupa, si deve attingere al patrimonio della tradizione orale. Quindi, in che modo hai lavorato per documentarti? Perché, insomma, non credo che di scritto ci sia tanto.
Beh, la canzone così intesa è una canzone che è un po' come la zappa, cioè sta lì e sembra un oggetto da museo etnografico, invece poi la prendi in mano, inizi a zappare, ti vengono i calli e allora capisci a cosa serve una zappa. E così anche i canti, gran parte dei canti a cui attingono, se non direttamente, anche solo indirettamente come patrimonio, queste canzoni sono canti che non sono stati scritti per andare a un talent show oppure a diventare, sono canti che hanno accompagnato la vita, in magari canti di lavoro che sono però finiti in cantina, no? Quando c'è questa forma molto bella, Calitri, molto di questo viene da Calitri, che in Alta Irpinia, il paese di origine di mio padre, dove facciamo un festival da qualche anno che si chiama Spons Fest, e che vi invitiamo. Quest'anno abbiamo anche un angolo di Sardegna, l'anno scorso avevamo Creta, quest'anno a Sardegna c'è Gavino Murgia. Ci sono alcuni produttori di vino, barbaricini, che verranno, e Comunque si tiene dal 22 al 28 agosto prossimo. E dicevo che ecco, da lì c'è questa forma della conversazione, che è questo modo di trovarsi insieme tra uomini, mangiare, bere tutta la sera e soprattutto trasformare il mangiare e il bere in canto. E quindi questi canti corali che si affastellano le voci, ecco, sono canti non scritti, sono canti orali. Un sistema, per esempio, è quello di prenderci confidenza, anche se non conosco bene il dialetto, di passarci del tempo e man mano prendere confidenza con le storie. L'unico modo è di parteciparvi, no? A volte sì, c'è un maestro a Calitri che ha messo per iscritto, un signore molto anziano, che è un vero maestro, perché anche sue composizioni, dialetto, ma quella lingua, una volta messa sulla carta, è una lingua estremamente ostica, perché è piena di, non ha quasi le vocali, c'è un sacco di apostrofi, di cose, non si sembra fatta veramente con la zappa. Però da questa materia così spigolosa anche emergono storie. Io ho cercato in un primo momento di prendere dalle storie, non, perché musicalmente la forma musicale è sempre molto molto semplice, molto simile, non sono vere e proprie canzoni strutturate in strofe, ritornelli, però la storia magari che si può trovare in un sonetto scritto, come quella per esempio di Maddalena la Castellana, castigliana perché è di un quartiere del paese dove c'era il castello, forse era Cagliaritana. Visto che qua
Casteddu.
Allora, scusa, per esempio questa storia, no, viene da una storia che ho trovato scritta, la storia terribile di un aborto clandestino della foggiana che viene chiamata la vammana a togliere la gravidanza, e altre cose ancora sono. Quindi si va un po' a orecchio, un po' cercando di. Quello che però è interessante, estremamente interessante, è che in una cosa che sembra quasi inesistente, in cui un paese semivuoto, a dargli tempo, con la lente di ingrandimento, nel minuscolo si nasconde il gigantesco, e a dargli tempo, io gli ho dato molto tempo, 13 anni, però a dargli tempo le cose si ingigantiscono e ogni luogo, seppure piccolo e molto limitato geograficamente, in realtà si scopre che raccoglie un po'. Può essere un po' la storia del mondo, no? Può nasconderla così nel silenzio dei suoi gradini.
Io vorrei tornare un attimo indietro alla canzone su Componidori. Il fatto che sia registrata con i Calexico, e le sonorità sono quelle che potrebbero essere la colonna sonora di un film western. Naturalmente avrei visitato il villaggio di San Salvatore, che è proprio a pochi passi da Cabras. Ecco, quanto può aver influito questo?
Beh, sì, certamente c'è un elemento. San Salvatore, esattamente come l'Altirpinia, così hanno nel paesaggio, peraltro l'Altirpinia a cui mi riferisco ha dato i natali anche a Sergio Leone, che era di un paese lì vicino, che si chiama Torella dei Lombardi. Ma non. La storia del Componidori di per sé mi sembra una resa dei conti, no? La resa tra i conti tra l'uomo che deve infilare la stella, no? E quindi è quasi una specie di duello, no? Però nel western si ferma tutto lì, invece noi abbiamo una cultura millenaria alle spalle, allora dietro quello stocco cosa c'è? C'è un rito di fertilità, ci sono le messi, c'è la vestizione, c'è qualcosa di molto più infiorettato, c'è uno spessore, c'è una profondità che la frontiera americana non ha, no? Però la frontiera americana serve a dare quel tono così di ampiezza, di epica. Poi io quando penso alla frontiera americana penso al Rio Grande, quindi la frontiera tra nord e sud. In un certo senso la Sardegna mi ha sempre evocato questa specie di Messico, dove appunto si ergono queste rovine delle civiltà precolombiane, no? Quando vedo i grandi edifici nuragici, sembrano, non so, Incas, cioè uno pensa a queste civiltà misteriose. Quindi, e poi sì, naturalmente San Salvatore è un posto molto evocativo di qualcuna di queste pellicole.
In merito invece al percorso, appunto, scelto che hai scelto, poi insomma è un percorso che parte dall'Irpinia, che sono le origini, insomma, della tua famiglia, quindi si parte proprio da lì. Ricollegandomi poi a quello che dicevo prima, si tratta proprio di indagare, andare a riscoprire, forse ricongiungersi anche con il tuo passato, con la tua tradizione, anche perché tu sei irpino, però sei di Hannover, diciamo che è stato un po' un ritorno alle origini. Sugli strumenti tradizionali, che tipo di lavoro hai fatto? E in che maniera questi si legano paradossalmente con quelli Tex-Mex?
Beh, insomma, io penso che il rapporto col passato, nel mio caso, come nel caso un po' di molti di noi contemporanei, è un rapporto che può avvenire solo attraverso lo strumento del mito. L'unico passato a cui posso avere accesso è un passato mitico, perché si parla di qualcosa che in realtà non esiste più e di cui io non ho fatto parte, perché questo potrebbe essere il disco di mio padre, ma non il mio. Cioè, forse può essere biografico per lui, perché lui è stato generato in seno a una comunità dove ognuno aveva un nome, uno storto nome, ognuno componeva quasi il canto epico dell'insieme. E comunque sul mulo ci andava davvero. Cioè, io ho un accesso a questo patrimonio a mezzo del mito, quindi del racconto che desta meraviglia. Per me è un racconto poi che affonda nell'infanzia, ma è un'esperienza piuttosto mediata. Quindi sì, c'è un ricongiungimento con una cultura, ma
era la tua esigenza? Cioè, nel corso di questi anni sentivi che era necessario fare questo tipo di lavoro anche per te?
Sì, forse sì, però è un discorso un po' complesso, nel senso che le radici, se esistono, esistono e sono sottoterra e uno neanche le vede, no? Sicuramente hanno generato l'albero che sei, ma l'albero che sei è quello che è esposto alla luce del sole. Sei cresciuto in una maniera a seconda del sole che hai ricevuto, sei cresciuto storto, dritto, hai messo quindi naturalmente tutto questo elemento delle radici viene mediato dalla cultura, dalla mia cultura, che è diversa da quella, per esempio, di un paesano che è cresciuto lì dentro, per cui a me viene di arrangiare un pezzo come Franceschina alla Calitrana con Flaco Jimenez che suona il Tex-Mex e andarlo a registrare a San Antonio, perché nella mia cultura personale c'è stato questo elemento aggiuntivo. Per cui, per tornare alla domanda di prima degli strumenti, anche gli strumenti si vanno a completare per quella che è la mia cultura, la mia esperienza, e quindi non è un disco filologicamente di musica tradizionale, anzi ci sono strumenti che vengono dalla tradizione, per esempio la chitarra battente, i cupa cupa, che sono questi tamburi a pressione che in Basilicata c'è un lavoro di un etnomusicologo, l'ha chiamata la terra dei cupa cupa, perché è uno strumento popolare. Il canto a sonetto sicuramente però molti altri strumenti sono in realtà di frontiera, i plettri, le trombe mariachi, la fisarmonica c'è, però è la fisarmonica, l'accordeon che si usa, l'honor che si usa nella musica Tex-Mex, no? E quindi è una radice che ha generato, che ne so, un cactus oppure un'altra cosa, che però è quello che sono io nei 50 anni in cui esisto.
Sì, ho detto questo perché ho notato che soprattutto in questo disco i musicisti, non ne ho trovato uno in comune con quello con i dischi precedenti. Per esempio, di solito la ritmica è Zeno De Rossi, c'è il Ottolini che suona gli ottoni sostanzialmente, ma c'è Vasi che ti accompagna molto spesso. Mi hai fatto ripensare a un certo discorso che aveva detto Pasolini in una delle ultime interviste dell'ultimo periodo, ossia: io per fare il mio cinema e quindi per raccontare la mia idea di cinema ho bisogno di attingere dal sottoproletariato, ossia per raccontare, per dare verità ai miei film ho bisogno di utilizzare la verità. Mi è sembrato che tu abbia fatto un ragionamento simile, poi correggimi se sbaglio, però hai avuto bisogno di raccontare quella musica attraverso chi quella musica la interpreta, la sente, ce l'ha dentro.
È molto interessante questo. Beh, intanto È sempre interessante come Pasolini ha affrontato, a me piace molto per esempio come ha affrontato il tema del mito. Questo disco non ha, in effetti, ha diversi musicisti, quasi nessuno di quelli dei dischi, c'è soltanto Glauco Zuppiroli che è in altri, che fa parte, insomma, al contrabbasso, e così anche la sua esecuzione dal vivo. Il concerto che vedrete domani prevede una formazione di numerosa, perché sono 10 musicisti, ma diciamo di quelli conosciuti negli ultimi 10-15 anni c'è appunto soltanto il contrabbasso, gli altri sono delle coppie di strumenti che sono esattamente chi fa quella musica. Per esempio ci sono le due trombe, sono due mariachi che sono venuti da Madrid, uno è un colombiano, l'altro è un italo-spagnolo, che però fanno quella musica lì. Poi c'è, so, i Cupa Cupa li suona Ago Trans, che è un collaboratore da 40 anni di Antonio Infantino, che è stato quello che ha Antonio Infantino, un musicista straordinario che lavorò anche con Enzo Del Re, che negli anni 70 fecero questa esperienza dei tarantolati di Tricarico, che avevano un'esperienza anche nel campo sociale. Allora suonare questa musica, se anche non parla di un tema politico, è politico farla, e quindi c'era anche questo genere di esperienza, così come Giovanna Marini, che è una grande etnomusicologa, ma allo stesso tempo il suo lavoro ha avuto un profondo senso anche politico, sociale, e quindi questo. E poi c'è il canto, c'è una coppia di voci, una voce femminile che è Enza Pagliare, l'altro è una voce maschile che però è uno strumentista che si occupa di musica medievale, quindi ci sono degli strumenti molto antichi come la viella, gli aulofoni, e poi ci sono naturalmente i plettri e la sezione ritmica. Però anche nel disco effettivamente ognuno di questi è qualcuno che, per esempio la chitarra battente la suona Francesco Loccisano, che è anche interessante questo, alcuni di questi sono giovani che rinnovano in un certo senso la tradizione, ma però per esempio Francesco Loccisano suona esclusivamente la chitarra battente, poi con la chitarra battente affronta anche un repertorio che probabilmente i suoi maestri non avrebbero mai affrontato, però va fino in fondo. Quindi in un certo senso è un disco radicale, così come il concerto, cioè fatto da musicisti che vanno abbastanza in fondo a quel tipo di... Però è un disco di molte sfumature anche nei musicisti. Per esempio, cioè, a me è stato importante avere di fianco nelle registrazioni del 2014 Aug Elb, che è un musicista che ha fondato i Giant Sand, da cui sono venuti poi i Calexico, e quindi un musicista che ha pratica di questa musica di frontiera, e allo stesso tempo c'è un trio di rumeni in un pezzo che si chiama Lo Sposalizio di Malo Servizio, perché la frontiera per me è tanto a ovest, ma soprattutto è moltissimo a est.
Grazie Vinicio per averci dedicato un po' del tuo tempo, ci vediamo sicuramente domani al concerto. Tu poi continuerai a esplorare la nostra isola?
In maniera molto criptata, mi piace andare in giro in silenzio e trovarne.
Grazie.
E come pare la padrona mia, quando si mette la sua veste nuova, mi pare una palomba quando vola, e vola intorno alla sua masseria. E i capelli ha coi ricci in fronte, le ridono sugli occhi e sulle guance, pare essere che sia nata selvaggia, che il vento la solleva e la maneggia. Quando cammina scuote il petto tondo, quei fianchi ondeggiano nell'andatura, mi scioglie il cuore in petto questa creatura, quando si china io non ho più cura. E quando va per l'acqua giù alla fonte, l'amore vuole fare con l'amante, e alza il petto e scuote la fronte, quello che lei gli fa lui solo sa. E come pare la padrona mia, quando si mette la sua veste nuova, mi pare una palomba.
canta quando vola e vola intorno alla sua masseria. Quando va per l'acqua giù alla fonte, l'amore vuole fare con l'amante, alza il petto e scuote la fronte. E come pare la padrona mia, quando si mette la sua veste nuova, mi pare una palomba quando vola e vola intorno alla sua masseria. Una volta che la vidi sola, così come la fe c'è la natura, distesa se ne sta e pensierosa, da allora il petto mio più non riposa. Una volta che la vidi sola, così come la fe c'è la natura, distesa se ne sta e pensierosa, da allora il petto mio più non riposa.
Selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.